Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio. E tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù una donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore.
Lode,
lode onore a te, Signore Gesù. Lode onore a te, Signore.
Episodio evangelico che trova la sua collocazione più significativa proprio all'inizio di questa quinta settimana di Quaresima. Il caso della donna è un'occasione perché gli avversari del Signore impostino una questione che dal punto di vista tecnico, giudiziario, sarebbe già risolta, ma è da parte loro manifestata l'intenzione di accusare Gesù. È quello che ho appena letto nel nostro brano evangelico. La legge di Mosè parla chiaro. È vero che la condanna riguarda non solo la donna in caso di adulterio flagrante, ma riguarda anche l'uomo che ne è corresponsabile insieme con lei. Di lui non si parla più. Comunque, questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ecco, l'obiettivo è questo, non è neanche punire quella donna, o comunque dare dimostrazione di come loro siano rigorosi nel osservare la legislazione mosaica, il vero obiettivo è accusare Gesù. Accusare Gesù in rapporto a quello che evidentemente hanno avvertito loro e tutti quelli che hanno avuto a che fare con Gesù, e ormai è da tempo che Gesù si muove, agisce pubblicamente, parla, insegna, si trova ancora a Gerusalemme e è nel cortile del Tempio e ogni giorno insegna, la folla lo ascolta. Dunque, in base a tutto quello che hanno accolto come insegnamento di Gesù, da parte sua è insistentemente proclamato l'annuncio di una volontà di perdono che riguarda tutti i peccatori, in una maniera più o meno precisa, o anche più o meno confusa. Percepiscono che Gesù sviluppa un insegnamento che proclama nel mistero di Dio che si rivela una volontà di riconciliazione che è più forte del peccato degli uomini. E adesso un caso così chiaro che esige una condanna e che viene proposto a Gesù per accusare Gesù, per, ripeto ancora, non semplicemente punire quella donna e chi con lei è stato colpevole di adulterio, ma porre Gesù dinanzi a una contraddizione che smentisce il suo insegnamento, perché anche Gesù non può sottrarsi alla legislazione mosaica e dunque è arrivato il momento di condannare. E l'atteggiamento di Gesù, ricordate, è veramente strano, singolare, sconcertante. Gesù di per lì non risponde, gioca col dito tracciando dei segni sull'acciottolato del cortile, un gesto che viene interpretato in tanti modi potrebbe approfittare dell'una o dell'altra interpretazione. A me in questo momento torna particolarmente significativa la memoria di quel che leggiamo nel libro del profeta Geremia, quando, probabilmente ricordate anche voi, la legge verrà scritta nei cuori e non più cuori di pietra, ma cuore di carne, e l'acciottolato del Tempio è non un terreno incolto, ma un terreno pavimentato, lastre di pietra. E dunque Gesù col dito scrive un richiamo che, ripeto, qui non viene esplicitato, ma che a mio modo di vedere torna particolarmente istruttivo. Quella legge che è quella, sempre quella, ma che deve essere incisa nei cuori, e questo significa che i cuori non saranno più cuori di pietra come il pavimento su cui Gesù sta seduto nel cortile del Tempio, ma cuori di carne. E per chiarire meglio come dal cuore di pietra è necessaria la conversione al cuore di carne, che poi è quel passaggio di epoca che il profeta Geremia a suo tempo sta annunciando in rapporto a eventi storici catastrofici, come ricordate c'è di mezzo niente meno che il crollo del regno di Giuda, la conquista di Gerusalemme, la profanazione del Tempio, l'interruzione del culto, la deportazione, l'esilio. Tutto questo per giungere a quella novità che il profeta contemplava e annunciava a modo suo come trasformazione dei cuori di pietra in cuori di carne, affinché finalmente la legge di Mosè possa essere incisa e possa essere dunque ascoltata e dunque anche obbedita. La questione non è la legge più o meno severa o più o meno blanda generosa, la questione è il cuore umano bisognoso di conversione. E a questo proposito Gesù, che compie quel gesto silenzioso, ad un certo momento si rivolge a coloro che sono lì per accusare quella donna, come sappiamo, e più esattamente sono lì per accusare lui, e chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Che, vedete, è un'affermazione questa mediante la quale Gesù assume lui direttamente la posizione dell'accusatore. Chi di voi è senza peccato, dunque, sta accusando i suoi interlocutori di essere peccatori. Li sta accusando. E Gesù ha accusato, in realtà è il vero accusatore in questo episodio. I suoi interlocutori recepiscono l'accusa e poi sappiamo come si ritirano e rimane Gesù solo con quella donna là in mezzo. Gesù accusato è il vero accusatore. E questo suo modo di accusare però è perfettamente coerente con il gesto che abbiamo preso in considerazione poco fa, per cui Gesù con il suo dito scrive sulla pietra. L'accusa non orientata alla condanna, ma è l'accusa orientata alla conversione. E qui, vedete, ci troviamo tutti. Entriamo nella settimana di Passione, ieri, quinta domenica, oggi e così proseguiremo nei giorni che verranno. Ed ecco un'accusa. Ed è un'accusa che coincide con la risoluta intransigenza magistrale di Gesù, che continua a insegnare, come sappiamo, per dimostrare che si apre la strada della conversione del cuore umano, perché i cuori di pietra diventino cuori di carne. Ed è un'impresa grandiosa, è un'impresa che è opera di Dio, è l'impresa che segna la svolta determinante nella storia umana, ed è quella novità rispetto alla quale noi tutti siamo debitori, in atteggiamento di assoluta, totale gratitudine. È l'opera creatrice di Dio, di una vera e propria nuova creazione, questa riduzione dei cuori di pietra alle modalità della carne, perché si possa inscrivere nei cuori degli uomini la legge del Signore, perché la parola creatrice di Dio trovi riscontro nella corruzione corrispondenza della nostra intimità, quella che in noi è la sorgente di tutti gli orientamenti, tutte le scelte, tutte le responsabilità che danno forma alla nostra vita, in maniera tale che ancora una volta c'è da constatare come il perdono che Gesù sta annunciando a modo suo, con tutta la ricchezza del suo insegnamento, che poi il motivo per cui è accusato, perché quel perdono viene considerato come una soluzione facile, un po' così magica. In realtà il perdono opera in noi di quella volontà d'amore che ci converte, e questa conversione passa attraverso una catastrofe storica come stava considerando l'antico profeta Geremia, passa attraverso quella catastrofe che in ciascuno di noi, in tutti quanti insieme, nella storia della Chiesa, nella storia dell'umanità, è la trasformazione di cuori di pietra in cuori di carne. E questa catastrofe è Pasqua, di luce, di pace, di liberazione per tutti.